Alto Adige Cultura. Appuntamento di approfondimento, attualità, cultura e pubblica utilità promosso dalla Ripartizione Cultura Italiana della provincia di Bolzano.
Il podcast Alto Adige Cultura quest'oggi si occupa del progetto Lingua e Cultura, l'italiano in movimento. Si tratta di una iniziativa tra l'Accademia della Crusca, l'Istituto Pedagogico in Lingua Italiana e l'Ufficio Cultura Italiana della provincia autonoma di Bolzano. Iniziativa che si articola in un percorso triennale di approfondimenti sulla storia e l'evoluzione della lingua attraverso l'analisi dei linguaggi artistici, giovanili e dei media. Il progetto ha preso avvio l'8 maggio 2009 con una conferenza della Presidente dell'Accademia della Crusca, Nicoletta Maraschio, sul tema «Storia ed evoluzione della lingua italiana». Di seguito la registrazione della conferenza. Sentirete nell'ordine il vicepresidente della provincia ed assessore alla cultura e alla scuola italiana, Cristian Tomasini, e la presidente dell'Accademia della Crusca, Nicoletta Maraschio. Conclude la conferenza Marisa Giordanella, direttrice dell'Ufficio Cultura della Ripartizione Cultura Italiana della provincia autonoma di Bolzano. Buon ascolto.
Buonasera a tutti. E a tutte. Abbiamo fatto luce, abbiamo finalmente acceso i microfoni, quindi io sono molto contento di potervi salutare a nome della provincia autonoma di Bolzano a questa importantissima iniziativa. Voi sapete che il noto filosofo austriaco Wittgenstein citava spesso una massima: i limiti del mio linguaggio sono i limiti del mio mondo. E in effetti l'apprendimento linguistico è prima di tutto un'esperienza sociale, è un'esperienza sociale che delimita, definisce la nostra identità personale, che definisce la percezione che una persona ha di sé, che ha degli altri, e quello che è il rapporto della propria cultura con la cultura dell'altro. Ma il linguaggio non è solo fisso, non è immutabile, non è dato per sempre, come non è data per sempre la nostra identità, come non è data per sempre, non è fissa la nostra cultura. Sempre citando il secondo Wittgenstein, diceva: il linguaggio è una città che si abita. Quindi abitare una città significa scoprire sempre strade nuove, fare nuove esperienze, lasciarsi anche sorprendere da nuove vie. La lingua e la cultura in movimento è dunque il titolo di questo progetto che noi oggi presentiamo. Io sono veramente molto contento di poter lanciare questo progetto triennale che ha la collaborazione dell'Ufficio Cultura della Ripartizione 15, di cui saluto e ringrazio tutti i funzionari presenti qui questa sera, l'Istituto Pedagogico rappresentato dalla Presidente, e con la collaborazione con l'Accademia della Crusca, che per noi è una collaborazione veramente molto prestigiosa, qui rappresentata dalla professoressa Nicoletta Maraschio, che è la presidente, e dalla professoressa Valeria Saura. Nel corso di quest'anno, nel corso del 2009, abbiamo previsto alcuni incontri che si svolgeranno dopo questo fra maggio e dicembre, e il tema sarà quello dei linguaggi artistici. Quindi noi inizieremo questo percorso attraverso un esame di tutti i linguaggi artistici, quindi il cinema, la canzone, il teatro, e negli anni successivi, perché come dicevo prima è un progetto triennale, affronteremo anche i temi dei linguaggi giovanili e dei linguaggi dei media. E tutti gli incontri, ogni incontro, prevedono una parte pomeridiana che sarà rivolta in particolare alle scuole e una parte serale che invece potrà avere l'apertura a un pubblico più ampio di appassionati, curiosi e quindi a tutta la cittadinanza. L'Accademia della Crusca si impegna a fornirci la consulenza scientifica per la progettazione degli incontri e poi alla fine pubblicheremo un volume e un DVD con la documentazione per ogni anno di progetto. Naturalmente l'Istituto Pedagogico collaborerà attraverso l'organizzazione degli incontri pomeridiani per le classi e con gli studenti. Perché abbiamo scelto di fare una collaborazione con l'Accademia della Crusca? Perché, come sapete, è il più importante centro di ricerca scientifica dedicato alla lingua italiana, dedicato alla nostra lingua, e promuove appunto la conoscenza critica della nostra lingua, per cui, come dicevo all'inizio, è per noi una collaborazione veramente molto importante e molto prestigiosa. Negli ultimi decenni in particolare la nostra lingua si è arricchita di nuovi linguaggi. La nostra lingua, come tutte le altre lingue, è sempre evoluta nel corso dei secoli, ma negli ultimi decenni possiamo veramente dire che l'evoluzione, l'accelerazione è stata molto forte, la trasformazione, nuove modalità espressive, anche legate alla diffusione da un lato delle nuove tecnologie e dall'altro della trasformazione della nostra società, che è in continua evoluzione. Pensiamo a società che sta diventando sempre di più multiculturale, multilingue, e quindi subisce anche gli influssi e allo stesso tempo influenza le altre lingue e le altre culture. Il progetto è molto importante anche perché conoscere i linguaggi e l'evoluzione della nostra lingua significa conoscere anche l'evoluzione della nostra cultura. Questo è importantissimo per tutti noi, è importantissimo soprattutto se lo pensiamo rivolto alle nuove generazioni, perché questo significa conoscere appunto l'evoluzione della lingua, della nostra storia, della nostra cultura, significa non essere soggetti passivi, non essere in qualche modo pensati dal linguaggio e dai linguaggi che si susseguono, ma invece essere soggetti attivi della comunicazione, soggetti critici e consapevoli. Noi sappiamo che per la democrazia questo è fondamentale in una società dove i media, la comunicazione è sempre più standardizzata, è sempre più acritica, questo rischia di appiattire anche la nostra democrazia. La democrazia invece è partecipazione, è informazione ed è capacità critica. Per questo siamo veramente contenti di poter iniziare questo progetto. Grazie a tutti. A questo punto passiamo, mi pare, alla firma della convenzione, che sarà firmata appunto dalla presidente dell'Accademia della Crusca, dalle tre donne, tre presidenti e tre direttrici, ecco. Sì. Quindi lascio a voi la firma.
Sì, magari prima di cominciare il mio intervento e prima di firmare vorrei ringraziare di questo invito, ma soprattutto di questa iniziativa, che per l'Accademia è un'occasione importante. E in questi ultimi anni l'Accademia ha stabilito un rapporto di collaborazione sistematico con la scuola, grazie anche alla presenza in Accademia di Valeria Saura, che è un'insegnante comandata in Accademia e che quindi si occupa attivamente del rapporto tra l'Accademia e la scuola. Per ora il nostro rapporto era soprattutto però con la scuola toscana, anche se attraverso i DVD che abbiamo costruito e diffuso l'Accademia ha cercato di collaborare con le scuole di tutta Italia in qualche modo. Ma una cosa è collaborare attraverso un DVD, una cosa è collaborare attraverso il contatto, e questa occasione di questa convenzione stabilisce appunto un contatto che è un contatto di collaborazione, ma soprattutto di lavoro comune, perché come avete sentito si prevedono una serie di incontri sugli aspetti più nuovi della nostra lingua, quindi quelli legati al cinema, al teatro, ai giovani, ai mezzi di comunicazione di massa, internet, eccetera. E questo è importante, conoscere e entrare nelle novità dell'oggi. Ma accanto a questo ci sarà un lavoro comune fra le persone che lavorano in Accademia e le persone che lavorano nella scuola qui. E quindi questo per noi rappresenta, ripeto, un'occasione importante, perché credo che sia ingiustificato, però anche le cose ingiustificate esistono. L'immagine dell'Accademia è ancora quella di un luogo chiuso, di professori anziani, soprattutto anziani, che si ritrovano in sedute a disquisire di pedanterie. Non è questo l'Accademia. L'Accademia non è assolutamente questo. L'Accademia è fatta di molti giovani che lavorano da noi, che collaborano con noi, che fanno progetti digitali e quindi io voglio anticipare che la prima parte del mio intervento sarà dedicata a una visita all'Accademia. Entreremo insieme nelle stanze dell'Accademia, cercherò di illustrare quello che l'Accademia sta facendo oggi come centro di ricerca sulla lingua italiana. Ecco. E allora, con Bolzano, Bolzano rappresenta proprio un segno chiarissimo di questo allargamento. Voi ci avete dato fiducia in questo senso e quindi io vi ringrazio.
Grazie. Faccio da notaio un po'. Ecco qui. Bene, la convenzione è firmata, quindi il progetto è ufficialmente avviato e quindi non ci resta che lasciare la parola alla professoressa Maraschio che farà un intervento sul tema storia ed evoluzione della lingua italiana. Grazie.
L'Accademia della Crusca è stata fondata nel 1583. In questa pagina voi vedete il simbolo dell'Accademia che poi coincide con il nostro logo, cioè il frullone. Il frullone era una macchina che è stata inventata proprio alla fine del Cinquecento, che serviva a separare il fior fior di farina dalle parti meno nobili del grano. Quindi una macchina d'avanguardia ed è molto significativo che i cruscanti abbiano deciso di sceglierla a loro simbolo, perché questa macchina ha cambiato, diciamo, il modo di fare i prodotti del pane, perché naturalmente è stato avviato, per così dire, un processo meccanico. D'altro canto la Crusca, ha scelto come proprio nome proprio la parte negativa del grano, e questo anche è significativo, perché l'Accademia così ha avuto nei secoli la fama di un'istituzione normativa che dava regole dall'alto, quindi molto fin troppo consapevole di sé. E invece la Crusca ha scelto a proprio nome non il fior fior di farina, ma la Crusca, appunto, è la parte bassa, la parte negativa, e anche questo è significativo. Allora, mi piacerebbe farvi vedere la nostra sede, cercherò di andare rapidamente. Ecco, questa è un'immagine della villa, qui le varie immagini della villa. L'Accademia, ecco, questa è quella reale, l'Accademia della Crusca dagli anni 70 sta in questa villa, che è una villa medicea, molto bella, e che è stata restaurata proprio, diciamo, per merito della Crusca, che ha trovato i finanziamenti per il restauro. Precedentemente c'era una scuola e era in grande decadenza. La Crusca negli anni 70 decise di rifondare il vocabolario della lingua italiana e quindi aveva bisogno di una sede dove potessero stare molti giovani ricercatori. Ecco, qui entriamo nella sala delle pale. Ecco. Ecco, perché questa simbologia a cui ho fatto prima riferimento, il frullone, la crusca, il pane, è una simbologia che pervade, diciamo, la crusca nei secoli e che è rimasta costante. Ogni accademico aveva una pala nella quale c'era un'immagine, un nome accademico e un verso. Qui noi abbiamo una collezione di queste pale, c'è il frullone qui come, eccolo lì, non riesco a segnare, c'è il frullone ma ci sono molti altri oggetti che sono interessanti non solo dal punto di vista artistico, perché questa collezione comincia nel 500, continua nel 6 e nel 700 e ha un carattere di organicità dal punto di vista artistico, ma anche per la cultura materiale, perché in queste pale sono rappresentati molti oggetti e molti procedimenti della panificazione, della raccolta del grano, che naturalmente oggi non sono più in uso e quindi ha un valore anche storico. Questa è la nostra biblioteca, una biblioteca specializzata nella linguistica italiana, particolarmente ricca di vocabolari, come voi potete immaginare, e di grammatiche, luogo dove vengono a studiare molti giovani, luogo anche di riunioni, seminari, discussioni, luogo in cui vengono anche molti colleghi, studenti stranieri, e quindi io approfitto di questa occasione per invitare ciascuno di voi a venire in Accademia e, se è interessato a questi studi, a approfittare della nostra biblioteca. Questi sono i fondatori dell'Accademia della Crusca. Come vi ho detto, l'Accademia è stata fondata nel 1583, alcuni non si conoscono, non sono delle persone famose. Quello più famoso è il Lasca, che era un letterato del Cinquecento, e questo è il padre fondatore dell'Accademia, cioè il Salviati, che aveva il nome di Infarinato. Il Salviati, lo vedremo poi successivamente, è considerato il padre fondatore dell'Accademia perché ha trasformato una brigata di amici che si ritrovava per fare cene insieme, per divertirsi con commedie, in una accademia, e un'accademia con una finalità filologica e linguistica. Qui il 6 marzo del 1590 questi accademici decisero di fare il vocabolario, si discorse del modo di fare il vocabolario. Il vocabolario uscì nel 1612, quindi in circa 20 anni questi personaggi, che non erano dei linguisti specializzati, alcuni erano dei letterati, alcuni si interessavano di grammatica, altri di parole, però si riunirono, decisero di fare questa opera, diciamo, per codificare la lingua italiana, e decisero di farlo collettivamente. Ecco, il vocabolario dell'Accademia della Crusca ha questo significato fondamentale, che deriva da un lavoro comune, con una tecnica di discussione veramente molto elaborata e molto raffinata. Ciascuno leggeva, faceva delle osservazioni, le portava, diciamo, nell'assemblea, venivano giudicati le sue proposte e poi venivano modificate e via di seguito. Ecco, quindi un innovativo metodo lessicografico. La fatica che deve fare ciascuno accademico per il vocabolario ha a essere in questo modo. I e Cruscanti scrissero su un foglio che è conservato nel nostro archivio, abbiamo ancora i segni dei chiodi, questo foglio è stato attaccato alla cattedra, scrissero su questo foglio come si doveva procedere. E quindi si diedero delle regole e crearono questa metodologia del tutto nuova. Il vocabolario uscì nel 1612, naturalmente c'erano stati altri vocabolari nel corso del Cinquecento, ma nessuno è così completo, così filologicamente determinato, basato su analisi di testi di diverso tipo e così ricco nella esemplificazione. Il vocabolario uscì nel 1612, nel 1623, nel 1691, nel 700 e continuò fino al 1923. La quinta edizione è interrotta alla lettera O perché in quegli anni il ministro Gentile pensava che forse era meglio che la capitale facesse il vocabolario nazionale della lingua italiana e quindi interruppe i lavori del vocabolario. La Crusca naturalmente restò viva, ma per attività soprattutto di tipo filologico. Come vi dicevo, solo negli anni 70 gli accademici ricominciarono a lavorare al vocabolario. Qui avete i frontespizi del vocabolario e qui l'ultimo lemma, ozono. E però dopo il 23 gli accademici continuarono a lavorare e qui in basso vedete le schede che già avevano preparato. Noi speriamo in futuro di avere qualche finanziamento per poter pubblicare queste schede, digitalizzandole, quindi almeno in forma virtuale, perché in queste schede, come potete immaginare, c'è molta della nuova terminologia del Novecento e quindi molti neologismi di tipo tecnico, scientifico, eccetera, sono stati registrati. L'anno scorso abbiamo pubblicato l'edizione anastatica del vocabolario del 1612 con un volume di commento ed un DVD per poter interrogare il vocabolario in tutte le sue pieghe, perché pensiamo che questa opera abbia un'attualità ancora oggi. Infatti questo vocabolario è citato in tutti i principali vocabolari nazionali delle lingue europee, quello francese, quello inglese, quello tedesco e anche quello portoghese. Tutti i grandi vocabolari nazionali riconoscono alla Crusca la funzione di modello e questo è interessante perché poi questi vocabolari sono stati fatti naturalmente in modi diversissimi rispetto al vocabolario della Crusca. Però la Crusca ha, come ha scritto tante volte il mio maestro Giovanni Nencioni, ha diffuso in Europa la consapevolezza che un vocabolario può essere la voce di un popolo, cioè un vocabolario può rappresentare interamente, naturalmente non la rappresenta mai interamente una lingua, però può rappresentare interamente quella che viene riconosciuta come lingua nazionale. Le cinque edizioni del vocabolario negli ultimi anni noi le abbiamo tutte digitate grazie a un finanziamento dell'8 per mille che abbiamo avuto nel 2000. E quindi se andate nel nostro sito potete entrare, non solo leggere tutte queste edizioni, perché naturalmente ci sono le immagini, ma entrare nel vocabolario e quindi vedere la storia di tante parole che sono anche le nostre parole. E in questo ambito la Crusca si è molto impegnata in questi ultimi anni nella biblioteca virtuale. Abbiamo fatto molti progetti di digitalizzazione e in particolare la biblioteca digitale dell'Accademia della Crusca abbiamo digitato, in questo caso non digitato ma soltanto fotografato, però con dei motori di ricerca che permettono di entrare all'interno delle grammatiche, le grammatiche e i vocabolari. Se entrate nel nostro sito potete quasi prendere dallo scaffale i nostri libri, aprirli e leggerli. Questo è il vocabolario della Crusca, è stato poi molto copiato nel corso dei secoli e quindi ci sono state delle edizioni pirata che noi abbiamo anche riprodotto. Dicevo, nella Crusca non solo studio. Il 12 marzo 1585 è scritto in una carta: gli esercizi dell'Accademia debbono essere questi principalmente: leggere, comporre, poi c'è scritto festeggiare e fare spettacoli. Festeggiare è stato poi cancellato, però fare spettacoli è stato mantenuto. Questo è l'invito ad uno stravizzo dell'Accademia e con un menù particolare. Questo è un testo molto importante, il Bacco in Toscana di Francesco Redi, che è stato arciconsole della Crusca per molti anni, dove c'è, come sapete, un'esaltazione del vino, del bere, della vita lieta, che va proprio contro quell'immagine dell'Accademia soltanto chiusa nella lettura dei libri, nella compilazione del vocabolario. L'Accademia non è mai stata solo questo. E questa è una lista fatta per il cuoco, vedete ancora come è scritto cuoco, per lo stravizzo della Crusca del 1671. Questa tradizione di spettacoli abbiamo voluto farla rivivere negli ultimi anni e abbiamo invitato alcuni attori, riconoscete qui senz'altro Paolo Poli, ma anche Enrico Bonavera, Virgilio Gazzolo, che hanno letto dei nostri testi. Ecco, ma qui entriamo in un altro ambito che mi preme fare presente. La Crusca è molto impegnata oggi in ambito europeo, perché la questione della lingua ovviamente non può essere più una questione della lingua nazionale, come è stata per secoli. La storia della questione della lingua in Italia è stata dibattuta dal 500 all'800 al 900. Oggi la questione della lingua è una questione europea. Quindi è una questione di rispetto e di parità effettiva di tutte le lingue dell'Europa. Abbiamo quindi dal 2005 cominciato a fare annualmente dei convegni sulle lingue d'Europa. La Toscana per le lingue d'Europa, Firenze piazza delle lingue d'Europa, abbiamo invitato appunto molti rappresentanti, diciamo, degli stati europei, qui vedete gli sbandieratori, e il sindaco di Firenze ha inaugurato, ha denominato, diciamo, la piazza davanti alla villa Piazza delle Lingue d'Europa. Ecco, lo vedete, Piazza delle Lingue d'Europa, qui c'è la cerimonia di inaugurazione tra il sindaco Domenici e il presidente, ora presidente onorario dell'Accademia della Crusca, Francesco Sabatini. L'anno scorso per il multilinguismo nell'Unione Europea è venuto il commissario al multilinguismo Leonard Orban. E quest'anno, se avete tempo e modo, saremmo molto felici che potreste venire in Accademia, il 21 e 23 maggio, la Piazza delle Lingue, esperienze di multilinguismo in atto. Questa iniziativa è dovuta soprattutto alla Svizzera, che si presenta come laboratorio del multilinguismo in Europa, ma poi parleremo anche dei Balcani, parleremo del Belgio, parleremo di Malta e faremo anche spettacolo, perché ci saranno 3 giorni, quindi con tavole rotonde per esempio sulla terminologia giuridica o appunto su queste esperienze di multilinguismo, ma anche con letture di testi tradotti, il problema della traduzione e con molti artisti sia del teatro che dell'arte che verranno in Accademia. Ecco, questo è il programma e quindi spero di avervi invogliato a venire a Firenze e a visitare la nostra sede e a partecipare ad altre iniziative che non siano solo quelle, solo, che naturalmente sono fondamentali, quelle scolastiche. Ora, molto brevemente, vorrei dare conto del titolo e quindi entrare nel merito di un discorso che ovviamente non può essere altro che molto sintetico, sulla storia ed evoluzione della lingua italiana. Mi piace intanto dire qualche cosa. Storia ed evoluzione, si può pensare che i due termini in effetti coincidano, ma perché ho voluto distinguerli? Perché da una parte con storia si intende soprattutto quella che Bruno Migliorini chiamava la storia esterna di una lingua, cioè il vivere di una lingua nella società, nella cultura, nell'economia, nella politica di un popolo. E quindi i rapporti della lingua con la cultura, con la società, con l'economia e tutto quello che si può immaginare. Con storia interna, invece, Migliorini intendeva soprattutto l'evoluzione delle strutture di una lingua e quindi i cambiamenti della grammatica, i cambiamenti della sintassi, i cambiamenti del lessico, quindi pensava alla lingua come un sistema in qualche modo staccato rispetto alla realtà storica nella quale è inserito. Naturalmente questi due poli non è possibile staccarli e noi lo vediamo molto bene se consideriamo l'italiano di oggi. L'italiano di oggi, come tutti, soprattutto forse i giovani non se ne rendono del tutto conto, ma certo quelli della mia generazione, quelli di generazioni precedenti o vicine alla mia, si rendono conto che l'italiano di oggi sta cambiando. È una lingua, appunto, come abbiamo voluto scrivere nel nostro progetto, è una lingua in movimento. E l'assessore lo diceva giustamente, un movimento rapido. Ma che cosa sta succedendo alla nostra lingua? Certo, non cambia radicalmente nelle proprie strutture. Quello che cambia è la percezione che noi abbiamo della lingua, quello che noi chiamiamo la norma della lingua. Tanti fenomeni che prima consideravamo substandard, sotto norma, ora sono accettati come facenti parte della norma. Quindi la nostra lingua sta cambiando da questo punto di vista. E i due cambiamenti più importanti sono un processo di semplificazione e un processo di, di una diversa articolazione, soprattutto sintattica. Perché? Perché la nostra lingua, possiamo dire praticamente soltanto dalla Seconda Guerra Mondiale in poi, finalmente è lingua di tutti gli italiani ed è lingua sia scritta che parlata. Questo non è stato per secoli. La nostra lingua ha avuto una tradizione essenzialmente di lingua scritta. Ecco perché l'italiano è così difficile. Ecco perché l'italiano ha una struttura grammaticale così complessa. Pensate al sistema verbale, per quanto riguarda il passato, l'imperfetto, il trapassato prossimo, il trapassato remoto, il passato prossimo, il passato remoto. Non tutte le lingue hanno questo sistema così complicato. Oppure pensate al sistema dei pronomi, quello dei relativi, cui, il quale, che, gli, a loro, egli, lui, lei, essa, loro, è un sistema molto complicato anche quello pronominale. Naturalmente questo è una ricchezza della nostra lingua, quindi dovremmo cercare di mantenerla, ma questo cosa vuol dire però? Vuol dire che non dobbiamo scandalizzarci se in certi tipi di comunicazione quotidiana, ma anche nei giornali o anche in quel parlato pubblico che è il parlato radiofonico e televisivo, si sta semplificando. E quindi invece di dire... qua avevo cercato qualche esempio, forse l'ho messo successivamente. Ecco, non sapevo chi fosse, si dice. Non sapevo chi era, se cadi ti fai male, non lo sapevo se venivo. Questo non vuol dire che non vogliamo tutelare il congiuntivo. Noi lo vogliamo tutelare il congiuntivo, perché il congiuntivo è una ricchezza della nostra lingua, ma in certi tipi di comunicazione, anche quando vogliamo in un certo senso affermare meglio certe cose, non porle in forma ipotetica o dubitativa, allora scegliamo l'indicativo. Che cosa quindi voglio dire? Che la nostra lingua si sta semplificando, però d'altro canto resistono ancora tutte queste forme. E ritorniamo allora al rapporto fra storia esterna e storia interna della lingua. La nostra lingua è così ricca perché ha avuto una storia essenzialmente scritta. E quindi era una lingua che serviva ai poeti, agli scrittori, agli scienziati, eccetera. Oggi è la lingua di tutti noi e quindi dobbiamo cercare tutti una comunicazione, un uso differenziato, ma che in certi casi può essere anche più semplice. D'altro canto tutti diciamo ancora per lo più e non per il più, perché questo è un fossile che ci è rimasto nella nostra lingua, quando nell'italiano antico l'uso dell'articolo i, il o lo aveva delle regole completamente diverse rispetto a quelle di oggi, e noi ce l'abbiamo ancora. Allora, questo è una delle conseguenze del rapporto fra storia interna e storia esterna della lingua. La nostra lingua è così ricca perché ha avuto una storia esterna di quel tipo, una lingua creata dai poeti e mantenuta nei secoli soprattutto dagli scrittori, fossero essi letterati o scienziati o diciamo comunque chi maneggiava la lingua scritta. Allora, a questo punto io vorrei ripercorrere almeno alcune fasi della nostra lingua per fare vedere come il quadro generale è cambiato. Voi sapete che l'italiano è nato intorno all'anno 1000 e il primo testo, diciamo, ufficiale dell'italiano sono i Placiti di Capua, Sauco, che è le terre, eccetera, eccetera. Questo testo significativamente è stato scritto da un notaio, che aveva una funzione di mediazione fra chi sapeva il latino e chi non lo sapeva, ma è stato scritto a Capua, in una zona in cui esisteva un contrasto, per così dire, fra più lingue. E quindi, in qualche modo, il contrasto tra più lingue ha favorito l'emergere dell'uso del volgare, di un uso cosciente del volgare. Dante Alighieri, all'inizio del 300, nel De Vulgari Eloquenza, individua 14 scusate, volgari principali all'interno del panorama linguistico dell'Italia 2 centesca, un panorama che appare, come lui stesso indica, molto frammentato, perché l'Italia medievale si presenta come un un insieme estremamente ricco di tante lingue volgari, ciascuna ben caratterizzata localmente e molto diversa da tutte le altre, anche da quelle più vicine geograficamente. I documenti 200-300 milanesi che ci rimangono sono ad esempio diversi per fenomeni linguistici da quelli coevi di Pavia, anche se le due città sono distanti soltanto 30 chilometri l'uno dall'altra. Il passaggio dalla civiltà comunale a quella signorile ha comportato nel 400 un processo di forte conguaglio tra le diverse varietà linguistiche italiane. In termini moderni, il nuovo assetto politico ha favorito un processo che noi possiamo dire di pre-standardizzazione, che sta fortemente sostenuto negli ultimi decenni del secolo dalla stampa, ma in quel secolo si formano, per così dire, spontaneamente, cioè senza l'intervento di forze normative dall'alto, delle lingue che noi chiamiamo di coinè regionali, padana, toscana e meridionale, che erano largamente intercomprensibili come espressioni della realtà culturale delle corti rinascimentali che dominano in genere su territori piuttosto estesi e sono in contatto le une con le altre. Ecco, fino a questo momento però noi possiamo dire che l'architettura linguistica dell'Italia è caratterizzata da tante lingue, prima molto più diverse le une dalle altre, poi più simili le une alle altre, che però avevano un uguale diciamo statuto tra di loro, un'uguale parità. Nessuna di queste lingue, anche se il toscano naturalmente con Dante, Petrarca e Boccaccio già aveva in qualche modo assunto una posizione almeno in ambito letterario più superiore, però nessuna di queste lingue aveva una posizione dominante rispetto alle altre. Era un quadro di parità, possiamo dire, e il processo di pre-standardizzazione quattrocentesco era avvenuto per ragioni extralinguistiche, per appunto perché i signori dovevano comunicare in un ambito più largo, perché dovevano comunicare tra di loro, e quindi se si usavano delle lingue troppo locali l'intercomprensione non funzionava. Le cose sono cambiate radicalmente nel Cinquecento. Quindi noi fino al Cinquecento parliamo di volgari italiani, tanti volgari, alcuni che sono stati più usati di altri, alcuni che hanno dato delle manifestazioni artistiche letterarie più importanti, però non c'è una struttura gerarchica. Questa struttura gerarchica si determina nel corso del Cinquecento. Nel corso del Cinquecento, dopo una questione della lingua vivacissima, si denunciavano gli uni con gli altri, si accusavano dei delitti peggiori per eliminare l'avversario. Non è stata soltanto una questione letteraria o grammaticale, eccetera. Era una questione di egemonia. Era una questione di stabilire un modello linguistico che potesse essere riconosciuto per consenso unanime, diciamo, modello nazionale, che quindi potesse avere un valore identitario per l'Italia che in quel momento era occupata politicamente e anche naturalmente un valore per l'Italia nei suoi rapporti con l'esterno, perché come sapete l'Italia fra 4, 5, 600 ha avuto un ruolo determinante all'interno dell'Europa. Noi abbiamo dato all'Europa migliaia di parole della musica, dell'architettura, dell'arte, proprio perché l'Italia ha funzionato come modello culturale. Ecco, nel 500 Pietro Bembo, appunto, pubblica insieme ad Aldo Manuzio nel 1501-1502 le edizioni aldine del Canzoniere e della Commedia, inventando un nuovo tipo di libro, un libro da tasca che si poteva portare con sé, con dei caratteri ben leggibili, con una punteggiatura che quindi poteva favorirne la leggibilità, non dei codici da mettersi nello studio davanti e da sfogliare in un determinato ambiente. Quindi un libro, dei libri che fossero filologicamente curatissimi, perché il Bembo era un grande filologo, ma che però dovevano diffondere la lingua, diffondere la lingua e la letteratura italiana. E allora le cose cambiano radicalmente, perché quel processo, il conguaglio spontaneo fra i tanti volgari italiani, si interrompe. A questo punto prevale un modello diverso, un modello imitativo, un modello che viene calato dall'alto, che viene calato dal Bembo, che viene calato da Aldo Manuzio, che viene calato dai grammatici, che viene calato poi dall'Accademia della Crusca. L'italiano, appunto, secondo loro, si poteva affermare se seguiva lo stesso modello latino. Quindi dei classici, così come Cicerone e come Virgilio, Dante, Petrarca e Boccaccio, dei testi da imitare, che fossero facili quindi da riprodurre, perché nelle tutte le parti d'Italia come si poteva imparare il toscano e il fiorentino? Solo su dei testi e con degli strumenti che aiutassero a imparare questa lingua, le grammatiche e i vocabolari. E quindi nel Cinquecento il modello cambia totalmente. Non più un modello di parità fra le tante lingue d'Italia, ma un modello gerarchico, con una lingua, io dico, Sabatini dice, noi diciamo, una lingua tetto, una lingua come una grande tovaglia che copre, per così dire, tutte le altre lingue, che naturalmente non muoiono, vivono, e non vivono solo nell'uso familiare, nell'uso quotidiano. Noi sappiamo bene l'importanza dei dialetti italiani anche in ambito letterario per un uso di contrasto rispetto alla lingua ufficiale imposta appunto dall'alto. Però il modello è cambiato, c'è l'italiano, gli altri non si chiamano più volgari ma si chiamano dialetti, sono lingue ovviamente come l'italiano, hanno delle strutture grammaticali, hanno un lessico specifico, ma sono in relazione, si pongono in relazione rispetto a questa lingua che per consenso comune ormai viene considerata, anche perché è codificata, viene considerata lingua di tutti. È molto importante ricordare che se nella prima parte del Cinquecento il centro propulsore di questo nuovo modello è stato Venezia, e i grandi tipografi, Aldo, Manuzio, Bembo, un'alleanza fra tipografi e filologi, dalla seconda parte del Cinquecento il centro ritorna a Firenze. Ritorna a Firenze perché a Firenze c'è un principe, un granduca, Cosimo, che era un sovrano illuminato, diciamo, possiamo dire anticipando i tempi, che credeva nel volgare rispetto al latino, e ha fondato un'accademia, non l'Accademia della Crusca, l'Accademia Fiorentina, e ha dato, che poi era uno strumento del suo potere culturale, però ha dato a questa accademia dei compiti precisi, quello di fare delle traduzioni e quindi di arricchire il fiorentino attraverso le traduzioni di Aristotele, attraverso le traduzioni degli scienziati latini, e quindi di arricchire il fiorentino in quei settori non letterari in cui era ancora debole. Ma poi ha dato all'Accademia anche il compito di scrivere una grammatica. Ora, è molto difficile scrivere la grammatica ufficiale di una lingua, è molto difficile, perché le lingue cambiano. E infatti uno degli accademici fiorentini, il Gelli, disse: non possiamo scrivere la grammatica del fiorentino va all'insù, la lingua sta migliorando, ma perché la dobbiamo fissare ora, quando invece sta crescendo? Quindi l'Accademia Fiorentina non scrisse mai quella grammatica, ma dell'Accademia Fiorentina faceva parte Leonardo Salviati. Leonardo Salviati le recitò a questa Accademia negli anni 60 un'orazione in lode della Fiorentina favella che è di un'attualità enorme, perché in questa orazione Salviati disse ai propri compagni accademici: svegliatevi, uscite dal provincialismo in cui voi siete. Voi vi dovete rendere conto che siete quelli che hanno più competenza nella lingua italiana, se non altro perché il fiorentino, l'italiano deriva dal fiorentino trecentesco. E dovete rendervi conto che avete un principe e avete un'accademia. Cioè il Salviati si rendeva conto che una politica linguistica si deve fare se c'è chi ha l'autorevolezza per farlo. I singoli non possono farlo. C'è bisogno di un appoggio politico, c'è bisogno di istituzioni che in questa politica si impegnino. E quindi proprio questo ha voluto fare Salviati quando ha fondato l'Accademia della Crusca. L'Accademia Fiorentina a quel punto era simile a tante accademie sparse in Italia, si facevano le lezioni, c'era una ritualità che non andava più alla sostanza delle cose, e quindi il Salviati decise di fondare l'Accademia della Crusca e diede, diciamo, agli accademici delle indicazioni precise: studiare i testi e fare un vocabolario. Lui morì, però le sue indicazioni sono state prese dai cruscanti, che infatti lo citano ampiamente nella premessa alla prima edizione del vocabolario della Crusca, che, come vi dicevo, ha riassunto tutto quello che era successo nel corso del Cinquecento, no? Più di una grammatica, perché nel vocabolario c'è anche la grammatica, naturalmente, e quindi il vocabolario è insieme grammatica e poi presenta naturalmente il lessico fondamentale di una lingua. In che modo è stato presentato questo lessico? Naturalmente c'è un'ideologia, e l'ideologia era quella del bembo, era un'ideologia arcaicizzante. Noi vi proponiamo il fiorentino del Trecento, però con un allargamento, non più solo i classici, non più solo Dante, Petrarca e Boccaccio, ma tutti quelli che hanno scritto nel Trecento, anche i notai. Tutti quelli che hanno scritto nel Trecento possono essere citati nel vocabolario della Crusca. E poi, ora, con l'edizione digitale, voi potrete vedere che non c'è solo il fiorentino del Trecento nel vocabolario della Crusca, c'è anche il fiorentino del Cinquecento. E quindi c'è la lingua contemporanea, solo che i vocabolaristi non l'hanno messa a lemma. E quindi a lemma, quindi in testa alle singole voci, hanno messo le parole del Trecento, ma dentro, nella voce, hanno messo i proverbi, hanno messo i modi di dire, hanno messo le voci degli artigiani, hanno messo tutta quella ricchezza lessicale che fa una lingua che vive in una società. E naturalmente nel corso dei secoli l'hanno arricchita. Questo non vuol dire che il vocabolario della Crusca rappresenti la lingua italiana nella sua interezza, però la gran parte della lingua italiana nel corso dei secoli, prima di quello che è successo nel Novecento, perché come sapete il lessico italiano nel Novecento è cambiato di circa il 50%, perché naturalmente è il nostro nuovo modo di vivere, è la tecnologia, è il cinema, è la televisione, è tutto quello di cui parleremo qui che ha cambiato la nostra lingua. Pensate soltanto, per riferirci a delle parole che ci sembrano di sempre e che fanno parte del lessico di base dell'italiano. Il lessico di base dell'italiano è in gran parte trecentesco, appunto perché la Crusca ha saldato il 300 e il 500. Pane, casa, madre, padre, vita, morte, sono tutte parole che noi troviamo nel fiorentino del 300, ma non troviamo spremuta. Non troviamo cappuccino, naturalmente, il caffè è venuto dopo, però il cappuccino, per esempio, compare nei dizionari, è datato soltanto agli inizi del Novecento, e spremuta o aranciata non c'erano, non si usava spremere i frutti, si mangiavano, erano già cari così, insomma, comunque non c'era questa abitudine che si è introdotta recentemente. Quindi l'italiano certo nel Novecento è cambiato molto dal punto di vista lessicale, quasi del 50%. Sta cambiando molto oggi dal punto di vista sintattico e morfologico, si sta semplificando. È nostro compito però, soprattutto come insegnanti, di fare sì che il collegamento con le nostre radici più antiche, quindi con le nostre radici trecentesche, non si interrompa. Quindi la Crusca è sempre stata molto contraria ad ogni opera di traduzione dei nostri classici. Sapete che il Principe di Machiavelli e altri classici sono tradotti in italiano moderno. È sbagliato, questo è un rischio. Si interrompe il flusso, si devono fare note, commenti, si devono spiegare i nostri testi, ma mantenendo quella stratificazione storica che la nostra lingua ha. Poi tutto quello che è importante e su cui è importante impegnarsi naturalmente è di fare sì che l'italiano abbia il ruolo che deve avere all'interno della politica linguistica europea. E per questo la Crusca si sta impegnando molto. L'idea che ispira la Crusca coincide con quella di Orban e che è stata scritta da Amin Maalouf in un bellissimo documento che potete leggere anche nel nostro sito. Tutte le lingue d'Europa sono patrimonio comune. Che cosa significa questo? Significa che non ci deve essere una concezione gerarchica fra le lingue d'Europa. Maalouf proponeva che il multilinguismo fosse, diciamo, così organizzato, tre lingue, perché questo è quello che chiede l'Europa, una lingua madre, una lingua segretaria e una lingua sposa. Quindi la terza, la lingua segretaria oggi è l'inglese, è la lingua che ci permette di comunicare con tutti nel mondo, ma la lingua sposa non deve essere obbligatoriamente, che so, o il francese o lo spagnolo, perché sono lingue più numerose, più diffuse nel mondo. La lingua sposa la dobbiamo scegliere perché amiamo, perché vogliamo impossessarci di quella lingua e di quella cultura. Quindi una scelta libera. Naturalmente per arrivare a questo la politica sarà fondamentale, perché se non prepariamo delle strutture, delle istituzioni, se non diffondiamo davvero questa coscienza, allora come singoli potremmo fare ben poco. Grazie.
In chiusura ringrazio di cuore veramente l'Accademia della Crusca, qui rappresentata dalla professoressa Maraschio, Accademia della Crusca che incontreremo ovviamente ad ottobre, quando partiranno questi incontri, la prima parte di questi incontri dedicati al linguaggio artistico, il primo dedicato alla lingua italiana e all'italiano.
Abbiamo trasmesso Alto Adige Cultura, appuntamento di approfondimento, attualità, cultura e pubblica utilità.